Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Mentre rivolgiamo la nostra attenzione alla parola di Dio questa mattina, voglio ricordarvi che stiamo considerando quello che è stato tradizionalmente conosciuto come la passione del Signore Gesù Cristo, ovvero quegli eventi che si riferiscono alla sua morte sulla croce, e li stiamo osservando attraverso gli occhi di Matteo, ispirato dallo Spirito Santo a registrare insieme a Marco, Luca e Giovanni questi eventi meravigliosi. E ci ritroviamo di nuovo al capitolo 26 e stiamo considerando la porzione che va dal versetto 47 al 56. E questa sezione particolare tratta del tradimento e dell'arresto di Gesù Cristo e porta in chiara evidenza, in finalità e ad un punto climatico, il complotto ed il piano di Giuda che aveva tramato di andarsene, di ricevere una compensazione per quelli che egli riteneva essere anni sprecati seguendo uno che non si era rivelato essere il re terreno che pensava sarebbe stato. E Betlemme diede al mondo la persona più amabile e rispettabile, Gesù Cristo. Un piccolo villaggio chiamato Keriot, 37 km al sud di Gerusalemme, formato da un gruppo di villaggi agricoli, diede al mondo il personaggio più disprezzato, Giuda. I due vengono in netto confronto proprio in questo passo. Gesù, la notte di giovedì, aveva celebrato la Pasqua con i suoi discepoli, aveva dichiarato che uno di loro era un traditore, lo aveva identificato e poi lo aveva mandato fuori a compiere velocemente ciò che aveva già deciso di fare. Mentre Giuda era uscito, il Signore istituì la cena del Signore, istituì i discepoli e pregò il Padre in loro favore. E terminata la preghiera, Gesù, insieme agli 11 rimasti, si diresse verso il Monte degli Ulivi, in un luogo molto speciale chiamato il Giardino del Getsemani, dove, ci dice Giovanni, egli si recava spesso. Lì il Signore entrò in preghiera, mentre Satana sferrava contro di lui tre ondate di tentazione, Gesù pregò al Padre, fu fortificato da un angelo ed era ormai risolutamente pronto a recarsi verso la croce. Nel mentre egli pregava, i discepoli dormivano. Avrebbero dovuto vegliare e pregare, però stavano dormendo. E dopo il terzo assalto, dopo la terza preghiera, il Signore Gesù tornò dai discepoli addormentati e li svegliò, dicendo loro di alzarsi perché era giunto il momento del suo tradimento. Egli poteva già scorgere in lontananza le torce, le lanterne e la folla che avanzava verso il giardino guidata da Giuda e svegliò i discepoli per prepararli al momento che aveva predetto sarebbe arrivato. Ed è precisamente a quel punto che giungiamo nel versetto 47 di Matteo 26. Ora, mentre osserviamo questa scena e mentre esaminiamo con attenzione i suoi elementi, il modo migliore per comprenderla pieno, è considerare i diversi partecipanti coinvolti. Prima troviamo l'attacco della folla, poi il bacio del traditore, poi segue la sconfitta o la defezione dei discepoli ed infine troviamo il trionfo del Salvatore. E mentre scorriamo il testo ed osserviamo ciascuno di questi elementi, la scena si dispiegherà davanti a noi in tutto il suo splendore, in tutta la sua intensa realtà drammatica, perché è una scena drammatica veramente. Ora permettetemi di riportarvi, se posso permettermelo, a dove ci siamo lasciati l'ultima volta, cominciando dall'attacco della folla. Guardate al versetto 47. Mentre egli ancora parlava, e potremmo già fermarci qui per notare che quel parlare era volto a svegliare i discepoli addormentati, stavano dormendo e in un certo senso il loro sonno non era del tutto immeritato, era stata una settimana intensa, un giorno particolarmente impegnativo, era oltre la mezzanotte, avevano camminato a lungo ed erano saliti su una collina ripida e avevano appena consumato un abbondante pasto pasquale e tutti questi elementi uniti alla loro indifferenza spirituale ed ad un senso di falsa sicurezza, un senso di invulnerabilità che non avrebbero dovuto avere, contribuirono al fatto che si addormentarono invece di pregare. E così il Signore li sveglia e mentre ancora li sta richiamando alla vigilanza, ecco che arriva Giuda. È l'alba del venerdì e Gesù sarà crocifisso prima che quel giorno giunga al termine. Anzi, sarà già nel sepolcro prima del tramonto, quindi tutto avverrà piuttosto velocemente nel giro di poche ore. E tutto comincia con il suo arresto poco dopo la mezzanotte del venerdì mattina. Ora, potrete notare che Giuda viene identificato, come ho sottolineato l'ultima volta, da quell'espressione così interessante, abbastanza sorprendente, uno dei dodici. E quella dichiarazione, la scrittura lo usa ripetutamente in riferimento a Giuda e porta con sé una sorta di stupore implicito, giusto? Giuda, l'inimmaginabile. Giuda, l'inspiegabile. Giuda, l'inconcepibile, uno dei dodici. È come dire che questa identificazione, più di ogni altra cosa, mette in risalto il mistero di com'è che una persona possa appartenere a quel gruppo e potesse comunque compiere ciò che egli fece. E così Giuda, uno dei dodici, venne. E con lui una grande moltitudine, con spade e bastoni. E Giovanni aggiunge con torce, lanterne e armi. Mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. E sappiamo bene che dietro questa intera operazione c'erano proprio loro. Gli ebrei avevano messo insieme la folla, avevano coinvolto la banda romana, la Speira, una coorte di circa 600 uomini, un decimo di una legione, che vennero con loro ed erano loro ad aver orchestrato tutto. Erano loro che volevano eliminare Gesù. I romani in realtà non avevano alcuna controversia con lui. Persino la purificazione del Tempio era avvenuta in un'area strettamente ebraica e non aveva inciso sul dominio, sulla legge o sull'autorità romana per nulla affatto. Gesù non appariva loro come una minaccia politica, ma i capi ebrei li convinsero del contrario. Come disse l'ultima volta, avevano probabilmente avuto colloqui segreti con Pilato, persuadendolo che Gesù fosse simile a Barabba, un insurrezionalista che avrebbe potuto portare ad una rivolta se non fosse stato fermato immediatamente. Quindi in quel modo ottennero la collaborazione romana. Non avevano alcuna intenzione di fare un altro tentativo solitario. In Giovanni 7 la polizia del Tempio era tornata a mani vuote e non volevano correre di nuovo quel rischio. Così arruolarono i romani, che evidentemente furono coinvolti della presunta minaccia di Gesù, ed una folla composta probabilmente da circa 1000 persone avanzò tumultuosamente nel giardino per arrestare Gesù Cristo. E mentre osservavamo quella scena l'ultima volta, vi suggerì che essa rappresenta un'illustrazione molto efficace della malvagità, dell'impietà del mondo che rifiuta Cristo. Che ciò che vediamo compiere in quel momento e che tanto ci colpisce non è diverso da ciò che viene fatto in ogni epoca contro Gesù Cristo. Poiché esiste ancora oggi un mondo che attacca Cristo, per così dire, un mondo che lo rifiuta, che non lo vogliono come loro Signore, non lo vogliono come loro Dio, non lo vogliono come loro Re, che lo percepiscono come una minaccia, qualcuno da eliminare, da mettere da parte, da rimuovere. E vi dicevo che le caratteristiche di quella folla di quel giorno furono quattro. Anzitutto era una folla ingiusta. In altre parole, stavano compiendo un'azione che era priva di qualsiasi fondamento. Gesù non aveva commesso alcun crimine. Arrestarlo ed eliminarlo era assolutamente ingiusto. Ed il mondo è altrettanto ingiusto al giorno d'oggi. E la folla che rifiuta Gesù Cristo, coloro che non vogliono aver parte con lui, che respingono il suo amore e respingono la sua verità, sono ugualmente ingiusti, perché se la verità fosse riconosciuta, egli è il re della giustizia, e rifiutarlo o maltrattarlo è la massima ingiustizia. Rifiutare Gesù Cristo, cioè negare che egli sia il figlio di Dio e che egli sia il salvatore del mondo, è un atto malvagio, un atto scorretto, un atto iniquo, e le folle di oggi non sono diverse dalla folla tumultuante che salì lì al Monte degli Ulivi. In secondo luogo, quella folla non solo era ingiusta, ma come vedemmo l'altra volta era priva di mente, erano tenebrati. Come accade in ogni folla, essa era guidata da pochi. La maggioranza sono lì senza riflettere e facevano ciò che pochi uomini ostili volevano. E così accade ancora oggi. Molte persone rifiutano Gesù Cristo semplicemente perché questa è la mentalità predominante che li circonda, attorno a loro. Sono trascinate dall'atteggiamento irrazionale, amaro e ostile degli altri, non hanno mai fatto alcuna valutazione personale sul conto di Gesù Cristo. Il mondo empio, il mondo malvagio che oggi lo rifiuta, è spesso altrettanto privo di mente e ottenebrato quanto lo fu quella folla. Terzo, quella folla abbiamo notato che era codarda. Il mondo malvagio, il mondo empio e ribelle trova la sua forza nei numeri. Però, quando queste persone vengono isolate, vengono messe di fronte personalmente a Gesù Cristo, non sono minimamente così audaci come lo sono quando si trovano immerse in una massa ostile ed ingiusta. E poi, in quarto luogo, abbiamo suggerito che erano un'illustrazione anche di un mondo profano. Gesù disse che sarebbe stato consegnato nelle mani dei peccatori. E questo è quasi inconcepibile, che il Figlio di Dio, perfettamente santo, venisse messo nelle mani di uomini empi, che fosse toccato dalle loro mani sporche di peccato, che lo avessero legato, che l'avrebbero colpito, schiaffeggiato, che gli avrebbero strappato la barba, che gli spingessero sul capo una corona di spine, che gli trafissero il costato e lo inchiodassero alla croce. Che egli fosse così profanato, così trattato con sacrilegio, è impensabile. E tuttavia è ciò che accade ancora oggi. Le folle insensate, ingiuste, che sono dei codardi, continuano a trattare Gesù Cristo con la loro propria forma di profanità, rifiutandolo. E così abbiamo considerato l'attacco della folla. In secondo luogo, l'ultima volta abbiamo considerato il bacio del traditore. Lo vediamo veramente nel versetto 48. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segno dicendo: colui che bacerò, quello è, tenetelo ben stretto, oppure arrestatelo. E subito egli si avvicinò a Gesù e disse: salve, maestro, e lo baciò. E qui vediamo un bacio fervente, un bacio lungo, ripetuto, un bacio che normalmente sarebbe un bacio di affetto e di amicizia, diventare il segno del tradimento. Che tipo di mente sconvolta sceglierebbe un gesto simile? Solamente una mente ormai posseduta da Satana stesso, come disse Gesù. Satana entrò in Giuda. Quando Giuda gli si avvicinò e iniziò quel gesto, Gesù gli disse: con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo? Luca 22:48. E Marco 14:45 sembra indicare che Giuda non rispose affatto. Infatti continuò semplicemente a dire: maestro, maestro, e continuò a baciarlo ripetutamente. Così Gesù dovette sopportare quel bacio spregevole. Infatti al versetto 50 Gesù gli dice, e il testo corretto qui non è amico, ma piuttosto compagno o associato: fa ciò per cui sei venuto, tale. Il Signore non lo annienta, non lo consuma con il fuoco della sua ira, si sottomette invece a quell'indegnità e a quella vergogna. Ora, ciò che vediamo qui, come già osservato con la folla, è un'altra illustrazione, non più l'illustrazione del mondo malvagio, ma quella del falso discepolato. E qui vediamo forse l'illustrazione più drammatica e più sconvolgente di tutte: un uomo che fingeva amore e lealtà e che tuttavia tradì Cristo. Giuda è un caso emblematico. Egli rappresenta l'epitome di ogni opportunità perduta. Nessuno ebbe mai un'occasione più grande di lui e nessuno la sprecò più tragicamente. È l'esempio definitivo del privilegio disprezzato, un'immagine vivida dell'amore per il denaro. Nessuna illustrazione dell'avidità potrebbe superare questa, poiché non esisteva nulla di più prezioso di Cristo. Eppure egli lo vendette per 30 pezzi d'argento. Giuda è il modello classico dell'ipocrita, è il falso discepolo per eccellenza, colui che perde la sua irrepetibile opportunità, che sprecò il suo incommensurabile privilegio, che amò il denaro più del Figlio stesso di Dio e che può tradire il Signore senza prezzo con un bacio. E molti oggi gli assomigliano. Sono falsi discepoli, la Chiesa è piena di persone così, fingono lealtà a Cristo, fingono amore, fingono cura e devozione, ma non se ne curano realmente, venderebbero Gesù per qualsiasi cosa che in un determinato momento sembri loro più preziosa, e lo fanno. E quando scoprono che le cose non procedono come immaginavano, quando non ottengono da Gesù ciò che pensavano egli avrebbe dato loro, si volgono verso qualcos'altro. Così abbiamo considerato il tema del falso discepolato, un tema non isolato dagli eventi del giardino, ma presente anche oggi. E questo ci porta agli ultimi due punti. Il terzo è la sconfitta dei discepoli. Notate ancora il versetto 50, a metà del versetto. Dopo che Giuda ebbe impresso il bacio sul volto del Signore e lo ebbe abbracciato, leggiamo questo: allora essi si avvicinarono. Si avvicinarono e misero le mani su Gesù e lo presero. Dopo il bacio, identificatore, le autorità non persero tempo. Il segnale era il bacio, Giuda lo diede ed essi agirono immediatamente. Velocemente, Giovanni, nel capitolo 18, al versetto 12, osservando la stessa scena, ci dice che furono i soldati romani, la polizia del Tempio e le autorità giudaiche. Tutti insieme vennero ad afferrarlo, vennero e lo catturarono. Ora lo afferrarono per legarlo, come si fa con qualsiasi prigioniero che si voglia condurre via senza possibilità di fuga né di resistenza. Ma prima che potessero legarlo, dobbiamo inserire nel racconto ciò che Luca di fatto aggiunge. In Luca 22, penso sia il versetto 49, leggiamo che in quel momento i discepoli dissero: Signore, dobbiamo colpire questi con la spada? Cioè, Signore, dobbiamo colpirli? Signore, vuoi che combattiamo? Vuoi che ti difendiamo? Vuoi che qui nel giardino abbia luogo una battaglia? Beh, non c'è nulla nel testo che indichi il fatto che il Signore abbia avuto tempo di rispondere, perché non appena la domanda fu posta, indovinate un po' chi è che intervenne. Giusto? Immaginate, chi? Naturalmente, Pietro. E del versetto 51 di Matteo 26 dice: ed ecco, un'espressione di sorpresa, un punto esclamativo, ecco, uno di quelli che erano con Gesù stese la mano, trasse la sua macaira, la sua spada corta, il suo pugnale. E Matteo non dice chi fosse, Marco non dice chi fosse, e Luca non lo dice, Giovanni invece sì. E perché? Perché Giovanni? Oh, perché il Vangelo di Giovanni fu scritto molti anni dopo di questo, quando l'identificazione di Pietro non costituiva più alcun rischio. È come se gli evangelisti precedenti, Matteo, Marco e Luca, avessero scelto di non identificare Pietro affinché egli non incappasse in problemi sia con i giudei sia con i romani per aver tirato fuori la spada. Quindi c'è un certo senso di protezione concessa dallo Spirito di Dio. Ovviamente non ci dice perché, solamente quando tutto era ormai passato Giovanni poté dire apertamente che si trattava di Pietro, quindi lo dice. Ma l'avremmo potuto ovviamente indovinare, non è vero? Egli stese la mano e trasse dal fodero la spada e colpì il servo del sommo sacerdote. E Giovanni ci dice anche il suo nome. Giovanni ce lo dice, nessun altro lo dice, il suo nome era Malco. È probabilmente un assistente di alto rango del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio. Ora è chiaro che posso promettervelo che Pietro non stava mirando all'orecchio, non aveva una mira così precisa. Mirava ovviamente alla testa e ovviamente lui si spostò. La sua idea però era: oh, li affronteremo uno dopo l'altro, tutti. Malco era semplicemente il primo, dopo di lui avrebbe affrontato la folla intera. E cos'è che diede a Pietro una tale audacia? Oh, è semplice. Quando quella folla entrò nel giardino, come leggiamo in Giovanni 18, non appena Gesù disse «Io sono io», essi caddero tutti a terra. Pietro aveva dunque in mente il fatto che se mi metto nei guai, il Signore li getterà tutti a terra comunque. Doveva pur mantenere la sua reputazione, non aveva forse detto «Non ti rinnegherò mai, anche se dovessi morire, non ti lascerò mai», doveva sostenere quel suo vanto, faceva parte anche della sua natura impulsiva ovviamente, reagire fortemente e violentemente, era normale per Pietro. E sapeva ovviamente di essere con colui che aveva il potere di abbattere tutti, quindi pensava non poteva perdere. E così tagliò l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Ora, da dov'è che prese quella spada? Vi siete mai chiesti questo? Da dov'è che prese quella spada? Luca 22, versetti 36 al 38, ci dice che i discepoli erano riusciti a procurarsi due spade. Nel versetto 38, leggiamo questo in Luca 22, leggiamo: Signore, ecco! Questo è poco prima del tradimento. Ecco, qui ci sono due spade, proprio prima dell'agonia del giardino. Ci sono due spade. È come dire, Signore, siamo pronti, abbiamo due spade. E Gesù rispose dicendo, basta. Ora, alcuni pensano che il Signore intendesse dire, oh, sono sufficienti per la battaglia, ma ovviamente non era quello il senso, perché il Signore dirà a Pietro, appena la spada verrà sfoderata, che cosa? Rimettila a posto. Il senso di basta era, è sufficiente, smettetela, basta. Non è questo il punto. Pietro non aveva alcun diritto di usare quella spada in quel modo. Qualcuno potrebbe dire, ma aspetta un attimo, non è che il Signore prima gli aveva detto non prendere la borsa, prendere il mantello e prendere anche la spada? Luca 22, 36, sì, l'aveva detto. Ma ciò che il Signore intendeva non era l'uso letterale di armi fisiche, egli parlava ancora una volta in termini spirituali, ma i discepoli ottusi com'erano, interpretavano tutto in senso materiale? E Gesù stava dicendo loro che sarebbe venuto un tempo in cui avrebbero avuto bisogno di essere preparati, in cui avrebbero avuto bisogno di risorse, in cui avrebbero dovuto affrontare opposizione, ma non con armi carnali, come leggiamo in 2 Corinzi 10:4. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma sono che cosa? Spirituali, e sono potenti in Dio per distruggere le fortezze. E quindi quando i discepoli tirarono fuori le due spade e dissero: "Oh, abbiamo due spade", il Signore disse: "Basta! Cioè, non avete capito? Non è questo quello che intendevo. Il cristianesimo non avanza mediante la forza delle armi. Non esistono guerre sante. Nessuna. E qualsiasi guerra combattuta in nome di Cristo è, in realtà, completamente profana. Il regno di Dio non si espande attraverso strumenti carnali. Le nostre conquiste sono spirituali. Avvengono abbattendo con la verità di Cristo le fortezze di Satana nei cuori degli uomini e delle donne. Quindi Pietro qui è completamente fuori luogo, non comprende la realtà spirituale del momento e comincia a brandire la sua piccola macaira come un soldato romano brandirebbe una ronfia, una spada più lunga, lunga più di un metro, e taglia l'orecchio di quel povero uomo. Vi ricordate ciò che Gesù disse a Pilato in Giovanni 18:36? Disse: "Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori farebbero che cosa? Combatterebbero." In altre parole, il mio regno non è di questo mondo, perciò i miei servitori non combattono. Il cristianesimo non ottiene nulla per mezzo della potenza militare. Nulla. Non esistono guerre sante, sono tutte profane. Qualsiasi violenza compiuta in nome di Cristo è un affronto al Cristo stesso, come le crociate o persino gli atti terroristici moderni come quelli dell'Irlanda di qualche decennio fa. Le battaglie spirituali non si vincono mai con le armi militari. Così in Giovanni 18:11 Gesù dice: "Rimetti la spada nel fodero, mettila via, Pietro, il calice che il Padre mio mi ha dato da bere non la berrò? Questo deve essere così." E subito dopo, mentre gli uomini si impadronivano di Gesù e Pietro aveva reagito, aveva già tagliato l'orecchio di Malco, la Bibbia dice che Gesù stese la mano, toccò e guarì l'orecchio di Malco, di quell'uomo. Gli diede un orecchio completamente nuovo. Oh, tra l'altro, questo è l'unico miracolo nei Vangeli in cui Gesù guarisce una ferita fresca. È veramente molto istruttivo, molto unico, perché non ci fu alcuna fede da parte di Malco. I miracoli di Gesù erano sovrani, a volte c'era fede, a volte no. Quest'uomo era lì semplicemente in piedi, aveva appena perso l'orecchio e in un istante ne aveva un altro nuovo. Non fu una questione della sua fede, fu un atto sovrano del Signore. Così Pietro, metti via la spada e voi permettete che questa ingiustizia proceda fino al punto stabilito, rimetterò a posto ciò che hai fatto e gli darò un nuovo orecchio e ci fermeremo qui. Una scena veramente straordinaria. Ora, perché il Signore non permise la guerra? Come ho già detto, non è questo il suo modo di agire. Se il suo regno fosse di questo mondo, egli combatterebbe. Ma qui il Signore dà tre motivi molto interessanti, e ne dà tre, ok? Dice: Pietro, metti via la tua spada, deve essere così, e poi spiega tre ragioni, che ovviamente possiamo riassumere con tre parole chiave. La prima parola è fatale. Versetto 52. Allora Gesù gli disse: "Rimetti la tua spada al suo posto." Metti via la spada. Proprio come leggiamo in Giovanni 18. Metti via la spada. Ed ecco la prima ragione. La prima ragione: perché? Perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Che cos'è che stava dicendo? Non stava facendo filosofia? No, stava dicendo: "Oh, wow, se vivi così allora probabilmente finirai male." No, non sta dicendo quello. Quello che sta dicendo è questo. Sta dicendo che chi usa la spada per atti personali di violenza sarà punito con l'esecuzione. È quello che sta dicendo. Prendi la spada, morirai di spada. Questo ovviamente ci rimanda direttamente a Genesi 9:6. Questo è il nostro Signore dalla sua stessa bocca che conferma la pena capitale. Questo è Gesù stesso che richiama il principio di Genesi 9:6. Chi sparge il sangue dell'uomo, per mezzo dell'uomo il suo sangue sarà sparso. Se uccidi qualcuno, devi morire. Questa è la legge di Dio. E Gesù la ribadisce proprio qui. Pietro, metti via quella cosa. Se togli una vita, essi avranno il diritto di togliere la tua vita. Questa è la legge divina stabilita da Dio per preservare la santità della vita umana. Oh, a proposito, nel nostro studio di Romani 13 entreremo a fondo in questo punto, man mano che spiegheremo quel passo così potente, perché in Romani 13:4 leggiamo questo. Essa, dice essa, cioè il governo, l'autorità, non porta in vano la spada. Perché Dio dà la spada al governo? Perché? Non per sculacciare, no, con la spada si uccide. E i governi hanno la spada e non ce l'hanno in vano, ma per qualcosa, e quel qualcosa è per usarla. Dio ha dato al governo il diritto di togliere la vita degli assassini. E Gesù sta affermando che se tu uccidi qualcuno, essi hanno il diritto di toglierti la vita. Morirai, morirai così. Anche l'apostolo Paolo lo riconobbe, quando fu messo davanti alla legge, disse: se ho fatto qualcosa che merita la morte, non rifiuto di morire. Stava sostenendo la legge di Dio. Se merito la morte, prendete la mia vita. Ed è una cosa inammissibile agli occhi di Dio che qualcuno tolga una vita innocente. Pietro, non mi importa se ciò che stanno facendo è ingiusto, non mi importa se ciò che stanno facendo è scorretto, iniquo o empio, non mi interessa. Tu non hai alcun diritto alla vendetta personale. Perché se tu togli una vita, perderai la tua stessa vita. È così semplice. Questa è la legge stabilita da Dio stesso. Perciò, nessun cristiano, in nessuna circostanza, ha il diritto di togliere una vita come atto di vendetta personale, neppure per difendere l'onore di Gesù Cristo. Ora, non sto parlando della difesa personale legittima o della protezione di se stessi e di altri in pericolo di morte. Sto parlando di un atto di violenza vendicativa contro qualcun altro. In quel caso si ricade sotto la colpa dell'omicidio. In secondo luogo, non solo è fatale, dice, ma è anche stolto alla luce di chi è Cristo. Notate il versetto 53. Pensi forse che io non potrei pregare ora al Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli? Vedete la soltezza? Pietro, cos'è che stai facendo con quella spada ridicola? Pietro? Gesù dice: se volessi aiuto lo direi al Signore ed egli mi manderebbe 12 legioni di angeli, 72.000 angeli. Sapete quanta potenza rappresentavano 72.000 angeli? In Seconda Re 19 leggiamo che un solo angelo uccise 185.000 assiri in una notte. Ora, immaginate che cosa potrebbero fare 72.000 angeli. Vedete quanto è assurdo? Non c'è alcun bisogno di difendere il regno di Dio con la spada? Dio non è privo di risorse? Il Signore non ha bisogno delle nostre armi. Quella è stoltezza. Egli dice: pensi forse che io non possa adesso pregare, ora, intendendo adesso, immediatamente, pregare al Padre mio? La parola greca indica proprio in questo momento, immediatamente. Se chiedo ora, egli mi darà subito, immediatamente, tutto l'aiuto di cui ho bisogno. Non ti rendi conto, Pietro, che potrei farlo, però non lo faccio. Non mi serve quello. Il cristianesimo non ha bisogno di conquistare in quel modo. Dio conquisterà nel suo tempo, nel suo modo, nel luogo e nel momento che egli stabilisce con la sua potenza. Perciò Gesù si sottomette volontariamente al complotto omicida e paradossalmente non si tratta nemmeno di un assalto del tutto fuori legge. È ingiusto, è malvagio, ma si muove dentro una parvenza di legalità. Non lo linciarono nel giardino, gli fecero un processo, organizzarono un procedimento formale. È veramente il governo di quella nazione, è la legge di quel popolo che viene applicata, seppur in modo distorto, seppur in modo scorretto, e tuttavia Gesù dice: non avete alcun diritto di usare violenza personale contro di loro, e se Dio volesse difendermi, potrebbe comunque farlo. Così quando i governi fanno ciò che è ingiusto e quando persone compiono atti ingiusti in nome del governo, noi non abbiamo il diritto di sguainare la spada. Se il Signore vuole liberarci, può farlo. Se rispondiamo con vendetta personale e violenza, ci mettiamo sotto la stessa condanna. E poi c'è una terza parola molto importante, che è la parola adempimento. Fatale, stolto e poi adempimento. Versetto 54. Come dunque si adempiranno le scritture? Secondo le quali così deve avvenire. La scrittura dice che deve essere così. Gesù deve essere fatto prigioniero. Gesù deve essere condotto come una pecora al macello, non alla testa di un esercito, ma come un agnello che viene portato al sacrificio quietamente, pacificamente, senza resistenza, senza violenza. Deve essere così. Deve essere tradito, deve compiersi. Il Salmo 41,9, il mio intimo amico ha alzato contro di me il suo calcagno. Deve compiersi il Salmo 55, colui con il quale spezzavo il pane si è rivoltato contro di me. Deve compiersi Zaccaria 11, la vendita per 30 pezzi d'argento. Deve compiersi il Salmo 22 con tutti i dettagli della crocifissione. Deve compiersi Isaia 53, deve compiersi Geremia 23, deve compiersi Zaccaria 13,1. Deve essere come tutti i profeti avevano annunciato. È così che deve essere. Perciò, Pietro, metti via quella spada, altrimenti le scritture non si adempirebbero. Pietro, che si vantò troppo, pregò troppo poco, dormì troppo ed agì troppo in fretta, era ancora fuori posto. Mettila via, Pietro, è così che deve essere. E dal versetto 56 lo ribadisce, ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Doveva andare così? E così Gesù dà tre ottime ragioni per non usare la spada. Primo, perché è fatale per chi la usa. Secondo, perché è stolto, perché Dio non ha fatto bisogno di quello. E numero tre, contraddice il piano di Dio. E questo è il piano stabilito. E poi leggiamo alla fine del versetto 56. Allora tutti i discepoli, lasciatelo lì, fuggirono. Ed il tutti è enfatico, e questo è precisamente quello che aveva detto nel versetto 31, giusto? Voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte stessa. E così avvenne, tutti fuggirono, tutti se ne andarono per paura. Vedete, Gesù disse in sostanza, non combatteremo. A questo punto il Signore era legato, condotto via. E quando Pietro aveva sfoderato la spada, pensava che se le cose si fossero messe male, il Signore avrebbe rovesciato a terra tutti i loro avversari, ma Gesù non lo fece, si lasciò legare ed i discepoli ebbero paura. Sebbene Gesù avesse fatto chiarire ai romani e ai capi che avevano il diritto solamente di prendere lui, i discepoli sapevano che, umanamente parlando, avrebbero potuto essere cercati anche loro e non confidavano che Gesù li avrebbe liberati, quindi probabilmente presero l'occasione di vedere una straordinaria liberazione personale. Non so com'è che sarebbero stati liberati, ma so che almeno una persona fu miracolosamente preservata. Forse non avete mai fatto attenzione a questo episodio, ma in Marco 14, leggiamo al versetto 50, tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Marco sta riscrivendo la stessa scena, subito dopo però aggiunge questo, tutti se ne vanno, e lui aggiunge, lo seguiva un ragazzo avvolto in un lenzuolo di lino sul corpo nudo. Non sappiamo chi fosse, è chiamato semplicemente un certo giovane, è l'unico punto in cui viene menzionato, non sappiamo altro di lui. Era un giovane che evidentemente teneva a Cristo, aveva addosso solamente un lenzuolo di lino gettato sulle spalle, probabilmente era uscito di fretta, forse aveva visto la folla muoversi per le strade e intuendo che stava accadendo qualcosa, si era affrettato a seguirla. Alcuni avevano ipotizzato che possa essere stato Giovanni Marco e che la casa della sala del piano superiore fosse quella della sua famiglia, ma non possiamo esserne certi. In ogni caso, si era gettato addosso un lenzuolo di lino ed era corso fuori per seguire Gesù e si trovò nel giardino proprio in quel momento. E quando tutti gli altri fuggirono, lui continuò a seguire. Ma i giovani, cioè il resto della folla, lo presero, cioè alcuni membri della folla misero le mani su di lui ed egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo. Si liberò del lenzuolo e scappò, in qualche modo stava seguendo Cristo e gli altri vedendolo devono aver pensato che fosse un suo discepolo, tentarono di afferrarlo ma egli riuscì a fuggire. È difficile dire con certezza, in modo dogmatico, perché lo Spirito Santo abbia voluto includere questo breve episodio senza aggiungere altri dettagli, ma potrebbe almeno suggerire il fatto che se il Signore permise a questo giovane di scappare, avrebbe sicuramente avuto in serbo una meravigliosa liberazione anche per gli altri discepoli se fossero rimasti fedeli. Se avessero continuato a seguire, forse avrebbero visto una straordinaria manifestazione della cura di Dio per loro, ma non lo seppero mai perché fuggirono subito all'inizio stesso, prima che potesse accadere qualcosa. Non riuscirono a sopportare la cosa, non riuscirono, non erano all'altezza della prova. Signore, andremo con te fino alla morte. Oh Signore, non saremo mai scandalizzati, non ti rinnegheremo mai, ti saremo fedeli fino alla fine. Tutti però si erano uniti in quelle dichiarazioni, ma quando la prova arrivò e la loro vita fu in gioco, fuggirono. Ora noi leggendo pensiamo, oh, come hanno potuto fare una cosa del genere? Come hanno potuto fare questo al figlio di Dio? Però poi, se siamo onesti, guardiamo noi stessi, potremmo dire, aspetta un attimo, non l'abbiamo forse fatto anche noi? Siamo mai fuggiti nel momento della prova? Siamo mai scappati quando il test è arrivato? Abbiamo abbandonato Cristo? Siamo stati infedeli nel rimanere al suo fianco quando le cose sono fatte difficili, quando la pressione era alta, quando c'era un prezzo da pagare per essere identificati con Lui davanti agli altri? Cioè, sono forti illustrazioni di discepoli che defezionano, di coloro che fuggono quando invece dovrebbero rimanere accanto al Signore. E c'erano alcune cose che li contrassegnavano. Abbiamo visto i segni di una folla empia, abbiamo visto i segni di un falso discepolo. Lasciate che vi dia alcuni segni di discepoli difettosi. Prima di tutto erano impreparati. Stavano dormendo invece di far che cosa? Invece di pregare. Perché? Perché pensavano di star bene. Vedete, confondevano le buone intenzioni con la forza. Confondevano i buoni desideri che avevano con il vero coraggio. Erano troppo sicuri di sé. E così non sentivano il bisogno di pregare, non sentivano il bisogno di custodire nel cuore i meravigliosi insegnamenti che Gesù aveva dato loro e che li avrebbero fortificati, le promesse di Giovanni dal 13 al 16, date proprio quella stessa sera, se avessero ascoltato la sua preghiera in Giovanni 17, mentre pregava al Padre di tenerli, di custodirli, di sostenerli verso se stesso, se avessero afferrato l'essenza di ciò che disse in Giovanni dal 13 al 16 riguardo al fatto che ogni potenza era loro e tutte le risorse avevano disponibili e che tutto ciò di cui avevano bisogno avrebbero potuto chiederlo, l'avrebbero ricevuto, ma non ascoltarono con l'attenzione che avrebbero dovuto. Potremmo dire che ignorarono la parola ed ignorarono la preghiera e così erano impreparati. E posso dirvi che è una garanzia certa: se ignorate queste due cose, sarete impreparati anche voi. Le persone defezionano quando sono deboli nella parola e deboli nella preghiera. In secondo luogo, erano impulsivi. Non diversamente da molti di noi, agirono per impulso invece che per ragione, agirono per emozione invece che per rivelazione, non pensarono a ciò che era giusto, non valutarono la cosa che era meglio, reagirono semplicemente al momento e così una spada spunta fuori ed un orecchio cade a terra e la prossima cosa che sappiamo è che stanno correndo fuori da quel luogo, totalmente impulsivi, senza alcun senso di ciò che stava accadendo e di quale sarebbe stata la reazione appropriata. E temo che molti cristiani che sono impreparati, che non sono nella parola, che non sono saturati di pensiero biblico, che non passano tempo in comunione con Dio in modo da stabilire un legame di fiducia, da mantenere una linea di comunicazione, di comunione sempre aperta, da percepire i pensieri ed il cuore di Dio in tali situazioni. Persone che non lo fanno reagiscono secondo impulsi, secondo le loro emozioni, i loro sentimenti e corrono qua e là secondo ciò che sentono sia giusto nel momento. E l'ho detto anni fa, volete arrivare al punto della vostra vita cristiana in cui le vostre risposte immediate ed istintive siano e ciò accade solamente quando siete controllati dalla parola di Dio e dallo Spirito di Dio. Se siete vittime della vostra ansietà, avrete problemi. La terza cosa che vedo riguardo di questo tipo di discepolo difettoso è che sono impazienti. Non possono aspettare la liberazione di Dio, non possono aspettare di vedere quale cosa meravigliosa Dio avrebbe fatto. Il giovane che si tentò di catturare fu liberato. E forse per la provvidenza di Dio, come ho detto, avrebbero potuto vedere miracoli ancora più grandi se avessero aspettato pazientemente di vedere Dio all'opera. Ci sono molti cristiani così, e tutti noi di tanto in tanto siamo così, piuttosto che aspettare di vedere Dio, la liberazione di Dio, prendiamo la via facile della fuga e portiamo vergogna al Salvatore perché non siamo all'altezza del compito. E se vedessimo la prova fino in fondo e la sopportassimo, vedremmo la mano liberatrice di Dio e gli daremo gloria e lode. Inoltre sono carnali. Dipendono dalla forza loro carnale, dalle loro armi carnali, e quando queste vengono rimesse nel fodero non sanno più dove andare, non sanno che cosa significhi confidare, non sanno che cosa significhi credere. E così, in sintesi, potremmo dire che i discepoli difettosi sono fondamentalmente inconsistenti. Promettono ogni sorta di cosa, ma semplicemente non lo mantengono. E tanti oggi sono così. Ed infine l'ultimo è forse più meraviglioso di tutti i partecipanti alla scena, naturalmente, è Cristo stesso. E vediamo il trionfo del Salvatore, ed è una cosa veramente maestosa. Sembra che sia la gioia speciale di Matteo, quella di preservare Cristo da qualsiasi diminuzione della sua gloria, non importa quanto brutta diventi la scena. Cioè, pensatela così, ok? Il mondo vi odia e vuole che morite. Uno dei vostri, che ha passato 3 anni con voi, vi vende per il prezzo di uno schiavo. Ed il resto dei vostri discepoli fugge per salvarsi la vita. Ora, che cos'è che dice questo di voi? Non molto, a prima vista. Non riuscite nemmeno a trattenere vicino a voi quelli che sono i vostri amici più devoti quando la pressione si fa intensa? Ed uno che vi conosce così bene vi venderebbe per il prezzo di uno schiavo ed il mondo a cui avete ministrato per 3 anni vi vuole morto? Non dice molto a vostro favore a prima vista? Ed una scena così potrebbe sembrare qualcosa che distrugge veramente la gloria di Cristo, qualcosa che gli sottrae ogni maestà, ma se la osservate attentamente, attraverso le parole dello Spirito di Dio ed il cuore di Matteo, vedrete esattamente l'opposto, vedrete il trionfo di Cristo nonostante tutto. Prima di tutto, vedete il trionfo di Cristo nella sua confrontazione con la folla, noterete il versetto 49 di nuovo? Dice che la folla venne ed il segno fu dato, il segno dovrebbe essere il bacio, ed immediatamente Giuda venne a Gesù e disse «Salve, maestro», e lo baciò. Ora, a quel punto, penso che succeda qualcosa. Non so esattamente in quale momento, alcuni dicono prima del bacio, altri dicono subito dopo, ma in quel momento accade qualcosa di notevole. E dobbiamo guardarlo lì in Giovanni 18, perché qualcosa incredibile accadde. Gesù uscì. Versetto 4. Gesù uscì e disse loro: chi cercate? Chi cercate? Io tendo a pensare che questo avvenne dopo il bacio. È come se dicesse: non avete bisogno di quel segno del bacio, non mi sto mica nascondendo. È come se in un certo senso stesse togliendo a Giuda qualsiasi soddisfazione di aver compiuto qualsiasi cosa di necessario o qualsiasi cosa di significativo. Gesù stesso va incontro alla folla e dice: chi cercate? In altre parole, chi avete diritto di catturare? E gli risposero: Gesù di Nazareth. Ed egli disse: io sono. E Giuda, anche, che lo tradiva, stava lì con loro. Appena gli ebbe detto quelle parole, io sono, indietreggiarono e caddero a terra. 1000 persone caddero come pesci morti, distese sulla schiena. Chi pensate che fosse in controllo? Una sola parola della sua bocca: io sono. Il nome di Dio bastò, il nome di Dio bastò, io sono, e caddero tutti a terra. Nel suo confronto con la folla, vedete chi è realmente in carica, vero? Si potrebbe pensare per un momento che Gesù fosse vittima? No, no, non lo era affatto. Il fatto stesso che fosse loro permesso di rialzarsi era perché egli glielo permise. E poi chiese di nuovo, probabilmente mentre giacevano lì ancora nella polvere, chi cercate? Ed essi dissero: Gesù il Nazareno. Vi ho detto che io sono lui. Se dunque mi cercate, lasciate che questi se ne vadano. Ed egli stava operando già la liberazione dei discepoli, liberazione che essi non sperimentarono mai a causa della loro impazienza. Ma egli la stava già realizzando. Ed è sorprendente vedere come avesse il controllo totale di quella folla, ma una folla che era così priva di mente, così ottenebrata, così cieca, che strisciarono fuori dalla polvere e continuarono a fare ciò che stavano facendo come se nulla fosse accaduto. Forse questo vi dice qualcosa? Giuda era posseduto da Satana stesso e Gesù disse: questa è la vostra ora, questa è la tua ora ed il potere delle tenebre. Per quest'ora l'inferno aveva dominio. E voi rispondete all'inferno, non a me. Ma egli rimaneva comunque in controllo. Ora tornate a Matteo, perché qui c'è un'altra scena, un altro elemento del suo confronto con la folla, al versetto 55. L'abbiamo saltato prima, quindi lo guardiamo adesso. In quella stessa ora Gesù disse alle moltitudini: siete usciti contro di me come contro un ladro, letteralmente contro un brigante, siete venuti contro di me come se stesse cercando un brigante con spade e bastoni per prendermi. Ogni giorno sedevo lì con voi insegnando nel tempio e non mi avete preso? È possibile che egli fosse stato anche lì il giovedì nel tempio mentre i discepoli preparavano la Pasqua? La scrittura ovviamente non ce lo dice. Perché non mi avete preso? Allora è come se stesse dicendo: sapete che non sono io il brigante, che siete voi i briganti. Voi sapete, avreste potuto prendermi in qualunque momento della settimana nel tempio se aveste avuto alcuna giustificazione, ma non lo avete fatto perché sapevate di non avere alcun diritto e temevate la folla. Egli sta smascherando il loro male. Non presero Gesù in pubblico perché sapevano di non aver nulla contro di lui e temevano il popolo che lo considerava essere il Messia. Egli non era il brigante, loro lo erano. Egli non era il ladro, loro lo erano. Naturalmente erano guidati da Satana, però Gesù disse: questa è la vostra ora ed il potere delle tenebre, siete sotto il dominio dell'inferno per la sovranità di Dio, interamente sotto il suo controllo. Egli però permise all'inferno quel momento. Questo era il giorno dell'inferno, dal colpo di mezzanotte fino al primo mattino della domenica, quando la tomba si aprì. Questo è il tempo dell'inferno e voi siete gli strumenti dell'inferno stesso. Perché non mi avete preso? Perché in quel momento non era ancora il tempo, però questo è il tempo dell'inferno e voi siete gli agenti dell'inferno. E così la dichiarazione ha una duplice intenzione. Prima di tutto mostra loro che ciò che stavano facendo era malvagio e che lo sapevano bene, altrimenti l'avrebbero fatto in pubblico. E due, mostra che stavano agendo sotto la direzione di Satana stesso e che tutto questo accadde a causa sua. E quindi vediamo il suo trionfo totale, anche mentre affronta la folla. È Dio che è in controllo di tutto. La folla era solamente una vittima. Caddero quando lo incontrarono e proseguirono nella follia sotto il potere delle tenebre, perché Dio aveva stabilito che così fosse. Secondamente, vediamo anche il trionfo del Salvatore nel suo confronto con Giuda, non è vero? Fai ciò per cui sei venuto. E gli dice nel versetto 50, nessuna lotta, nessuna ira, nessuna rabbia, nessuna collera, nessun veleno, calma assoluta, impegno assoluto, fiducia assoluta, ponendo completamente se stesso nelle mani di Dio, che maestà. E non reagisce come reagirebbe un criminale in una situazione simile, non reagisce nemmeno come reagirebbe un uomo innocente, gridando, ricercando per il suo diritto e la sua innocenza. Egli è calmo, è controllato, è maestoso. E quindi qui vediamo il suo trionfo anche nel suo confronto con Pietro, giusto? Pietro non ha alcuna fiducia, non comprende le risorse spirituali di Cristo, ma Cristo sì, e lo vediamo confrontarsi con Pietro rimanendo totalmente calmo, affidandosi alle mani del Padre. Aveva una lealtà celeste che Pietro e gli altri discepoli non conoscevano affatto. Essi erano sleali, fuggirono, egli invece era leale e rimase lì, e la sua tentazione era infinitamente più forte della loro. E così credo che qui vediamo il trionfo del Salvatore anche in questa scena. Ora ascoltatemi, dov'è che siete voi? Dov'è che siete voi nella scena? Ci siete, così come anch'io sono lì, siamo tutti lì. Siete con la folla che rifiuta? Gesù disse, chi non è con me è contro di me. Siete là? Siete con quel gruppo ingiusto, privo di mente, codardo, profano, che semplicemente rinnegò Cristo e non lo voleva nella sua vita? Siete lì? Non siete migliori né diversi da quella folla? O forse siete uno di quei falsi discepoli che finsero di amare Dio, di amare Cristo, di servire il Signore, di volere la sua volontà, ma in realtà cercarono solamente ciò che potevano ottenere dalla situazione e se non ottenevano ciò che volevano, se ne andavano a cercare qualcos'altro e erano pronti a vendere Gesù se qualcosa di più attraente arrivasse. O siete parte di quei discepoli così deboli che quando la tentazione si fece presente fuggirono e persero la battaglia. O siete lì con il Salvatore trionfante, vittoriosi, disposti a sopportare qualsiasi cosa venga. Siete da qualche parte in quella scena e voi lo sapete e Dio sa dove siete. Concludiamo in preghiera. Nostro Padre, dopo questa scena così vivida vogliamo esaminare i nostri cuori, non quelli di qualcun altro, ma i nostri. Alcuni di noi hanno ascoltato così tanto e per così tanto tempo e ne ricaviamo solamente la fascinazione della storia. Vogliamo andare oltre a questo, fino alla convinzione della sua intenzione. E prego, Signore, per coloro che possono trovarsi qui nella folla, la folla ingiusta, priva di mente, ottenebrata, codarda, profana, che afferrò il Santo Cristo con mani empie e lo respinsero fuori dalla propria vita. Oh Dio, fa sì che questo sia il giorno in cui vengano a te a conoscere il Salvatore per ciò che egli è, che possano allontanarsi dalla folla e venire a Cristo, desiderosi di conoscerlo. Prego per coloro che possono essere falsi discepoli, che possono essere le zizzagne seminate in mezzo al grano, semi che germogliano per poco tempo ma non portano frutto e quando arrivano le prove se ne vanno. Per quelli che fingono, che stanno fingendo, che non sono autentici, che stanno cercando solamente guadagno personale. Prego per noi, per coloro che invece sono veri discepoli, che trovano difficile sotto la tensione della tentazione, aiutaci a rimanere fedeli. Dio, aiutaci a rimanere nella parola, nella preghiera, a confidare ed aspettare pazientemente di vedere la mano di Dio nella liberazione. Ti ringraziamo per quelli che stanno con il Salvatore in mezzo alle difficoltà, rimangono lì vittoriosi, trionfanti. Fa sì che possiamo riconoscere dove ci troviamo e poi compiere immediatamente i passi necessari per muoverci verso il luogo della vittoria.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.